Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera è mercoledì, siamo alla vigilia del digiuno di Esther, siamo il 12 di Adar, ma siamo già entrati nel 13, il 19 di marzo, anno 2008, 5768. Stiamo entrando nel clou della festa di Purim. Purim vuol dire sorteggio, come dice la Megillah di Esther, e Pil Pur, Haman Rasha, il cattivo Haman ha fatto il sorteggio. Perché non ha scelto un giorno a caso, scelto da lui particolarmente? Haman voleva toccare gli ebrei, colpire gli ebrei in un livello che supera la ragione, perché Haman viene da Amalek, Amalek viene da Esav, da Esau, da Edom, Amalek viene da Edom che viene da Esau. Amalek ha un odio infinito e irrazionale nei confronti di Amisrael. Per questa ragione, quando lui vuole uccidere e mettere in atto il suo piano di sterminio totale, non fa un ragionamento logico e sceglie un giorno idoneo, fa una lotteria. E questa lotteria rappresenta il fatto che lui esprime un odio senza ragione, illimitato. Per questa ragione lui non cerca una logica per mettere in piano la distruzione totale di Amisrael, ma lui fa qualcosa di irrazionale, fa un sorteggio. Questo sorteggio qui ha un parallelismo col giorno di Yom Kippur, quando il grande sacerdote, Kohen Gadol, faceva un sorteggio per scegliere quali due capretti venivano mandati, uno per Hashem, sacrificato, e uno veniva buttato nel burrone. Ebbene, il Kohen Gadol doveva fare anche un sorteggio e doveva scegliere, prendere due targhe, uno c'è scritto l'Hashem, uno c'è scritto l'Azazel, li metteva sopra, le sceglieva, li metteva sopra i due animali e sapeva quale doveva andare per Hashem, quale doveva andare l'Azazel. Ebbene, non a caso Purim e Kippur sono molto simili. Nel giorno di Kippur abbiamo un sorteggio, nel giorno di Purim abbiamo anche un sorteggio. Cos'è il parallelismo? Il parallelismo è che il giorno di Yom Kippur noi risvegliamo il nostro legame con Hashem, che è un legame infinito, senza nessuna ragione, senza nessun tipo di limite. Perché quando il legame tra due persone, tra due oggetti, è un legame che ha una logica, automaticamente è un legame limitato. Fin quanto arriva la logica, fin lì arriverà questo legame. Ma siccome il nostro legame con Hashem è infinito, non può essere né causato né condizionato dalla logica. Questo legame si rivela in particolare il giorno di Kippur, quando si rivela l'amore infinito che abbiamo verso Hashem, che noi esprimiamo facendo un sorteggio, dimostrando che il nostro legame è al di sopra della logica. Non c'è logica qua, c'è un sorteggio. Quando è venuto Haman per colpire Ben Israel, sappiamo che tutto è iniziato il giorno di Kippur. Non a caso lui ha voluto colpire proprio nel giorno di Kippur, perché lui anche ha un odio infinito verso Israele, al di sopra della logica, cosa che nessun altro popolo ha, perché tutti gli altri popoli odiano Israele per questione di interesse, di invidia. Invece Amalek e Haman, che discende da Amalek, ha un odio irrazionale. Noi abbiamo un amore irrazionale verso Hashem, illimitato. Lui ha un odio verso Amisrael illimitato. L'opposto esattamente di Yom Kippur. Amalek vuole colpire Israel nella loro essenza, nella loro forza. Cosa fa? Lui dice, loro hanno un amore irrazionale, io andrò a colpirli proprio il giorno di Yom Kippur, dove c'è il loro amore razionale, e metterò e esprimerò il mio odio irrazionale, che verrà a contrapporsi al loro amore irrazionale verso Hashem. Anch'io farò un sorteggio, anch'io cercherò il giorno per colpirli e per punirli in maniera irrazionale. Tutto questo ci spiega come mai Haman, quando lui deve decidere qual è il giorno idoneo per uccidere e per sterminare Bene Israel, lui arriva a decidere a fare qualcosa che non ha logica, per dire: guardate, io non agisco con logica, ma mi contrappongo al vostro atteggiamento irrazionale, anch'io mi comporto come voi, proprio però nella maniera, proprio nell'estremo opposto. Sappiamo che Haman, prima di mettere in atto il suo piano diabolico, cosa fa lui? Lui fa cadere gli ebrei nella trappola. Lui fa in modo che gli ebrei vengano al banchetto che ha fatto a Hashverosh il terzo giorno di Tishrei, e questo banchetto finiva niente meno che il giorno di Kippur. Il giorno di Kippur gli ebrei si vergognavano di non andare a partecipare al banchetto del re, sono andati lì e non hanno mangiato perché era il giorno di Kippur, ma solo la loro presenza in quel posto li ha resi colpevoli di morte. Punibili di morte perché loro sono andati a godere di un pasto, hanno preferito presenziare davanti al re e fare bella figura piuttosto che essere nella casa di Hashem il giorno di Kippur. Allora da lì è nato tutto il decreto contro Amisrael. E solo grazie a Mordechai, che lui l'unico che non ha partecipato, c'è stata la salvezza di tutto Amisrael. Cosa impariamo da questo? Impariamo che Haman, prima di mettere in atto il suo piano, lui si assicura che gli ebrei partecipano al banchetto giorno di Yom Kippur. Lui si assicura che gli ebrei non sono più protetti da Hashem, che gli ebrei non hanno una grave colpa sulle loro testa. Allora Hashem li abbandona. Lui sapeva benissimo, se Hashem non abbandona Ben Israel, lui non avrebbe potuto fare niente. Ma quando si rende conto che loro hanno fatto un errore così grave, trascurare il giorno di Yom Kippur, non andare al Tempio, allora Haman prende coraggio e forza e dice: bene, sono sicuro di farcela, li ho fatti cadere nella mia trappola. Vediamo un attimo di capire come si sono svolti i fatti che ci sono narrati nella Megillah di Ester. Il primo capitolo dice così: all'inizio del terzo anno del suo regno, Ahasverosh fa un grande banchetto di 180 giorni. Come mai 180 giorni? C'era un piano molto particolare. In realtà c'era anche una spiegazione semplice. Ahasverosh aveva tanti ma tanti tesori. Camere intere di tesori ne aveva più di 1000. Ogni giorno ne faceva vedere 6. Come dice il passù proprio, che lui faceva vedere tutte le sue cose preziose, il passù dà 6 attributi, 6 aggettivi della sua ricchezza, della sua gloria. Da qua impariamo che ogni giorno faceva vedere 6 stanze, in totale lui ne aveva più di 1000. Ebbene, per esattezza lui ne aveva la bellezza di 1080 stanze. Lui ha fatto un banchetto di 6 mesi e faceva vedere 6 tesori, 6 stanze piene di tesori, di preziosi. Figuriamoci 1080 stanze di tesoro e prezioso. Allora, questa è la spiegazione semplice. Per la spiegazione più profonda, Ahasverosh vuole fare un piano che farà cadere nella trappola il popolo di Israele. Cosa fa? Dice: faccio un banchetto di 180 giorni, poi ne faccio un altro di 7 giorni, e lo faccio culminare il giorno di Yom Kippur. Loro non si accorgeranno mica che io l'ho fatto apposta. Faccio un banchetto di 180 giorni, Non è che uno può pensare che all'improvviso ha detto facciamo il banchetto il giorno di Yom Kippur. No, lui è andato avanti da Pesach, da 6 mesi prima che faceva banchetti in continuazione. Quando è arrivato l'ultimo giorno del secondo banchetto, il giorno di Yom Kippur, che era anche Shabbat, chi avrebbe mai pensato che c'era un piano profondo, un piano di che voleva intrappolare Ben Israele in una colpa talmente grave che rischiavano di non poterne mai più uscire? Ebbene, questo piano stava proprio per avverarsi. Ahasverosh fa un banchetto di 180 giorni, di 6 mesi, che parte da Rosh Chodesh di Nissan fino ad arrivare a Tishrei. Come mai lui festeggia il suo regno Rosh Chodesh Nissan? Perché tutti i popoli sapevano, incluso i non ebrei, che il capodanno dei re è il capo del mese di Nissan. Tra 2 settimane era Rosh Chodesh Nissan, è l'inizio dell'anno regale, ovvero se un re viene eletto un giorno prima di Nissan, una settimana, un mese, non è importante, è già considerato che lui ha regnato un anno intero. Un anno del suo regno è già passato. Come arriva lo scuolo Sinsani? Inizia il suo secondo anno di regno. Come dice Talmud, ci sono 4 capodanni e lo scuolo di Nissan è il capodanno di tutti i re. Per cui, Ahasverosh, capo del mese di Nissan, festeggia il suo 3° anno di regno. Va avanti a festeggiare 1 mese, 2 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, orge, mangiare, eccetera, eccetera, bere vino in assoluto. A un certo punto, cosa succede? Dice Ahasverosh, adesso facciamo un altro banchetto di 7 giorni. Cosa vuol che sia dopo 180 giorni che beviamo, ci ubriachiamo? Facciamo un altro piccolino di 7 giorni per tutti quelli che abitano a Shushana Birà, invitiamo tutti gli ebrei, tutto questo era pianificato per arrivare al giorno di Kippur, il giorno della Shushana. Ahasverosh sapeva benissimo che se Bnei Israel il giorno di Kippur avrebbero trascurato Hashem, Hashem li avrebbe trascurati durante l'anno e li avrebbe messi nelle mani dei loro nemici. E avrebbe abbandonati. Ebbene, cosa succede? Benessere vanno al banchetto, vanno al giorno di Kippur. Proprio il giorno di Kippur che è collegato a Purim, non a caso. Sapete cosa vuol dire Kippur? In ebraico dice la Rizal della Kabbalah, Kippur non è altro che Purim. Che Pur. Pur vuol dire lotteria, vuol dire Purim. Purim può essere chiamato o Purim o Pur. Che vuol dire come in ebraico? Che Pur è solo come un Purim, cioè il grande giorno di Kippur ha solamente un po' della rivelazione di Purim, perché Purim è superiore anche a Yom Kippur, dice Kabbalah. Kippur è che Purim, è come Purim. Non a caso il decreto di Haman inizia con Yom Kippur, e quel giorno era anche Shabbat, e quel giorno la sinagoga era deserta, non c'era nessuno. In quel giorno Ahasverosh è andato al Tempio e ha pregato ad Hashem. Ti prego Hashem, non abbandonarci, non guardare il nostro comportamento. E così è successo, grazie alla preghiera di Mordecai, grazie al fatto che lui non si è presentato al Palazzo Reale, grazie a tutti questi fattori, alla fine Mordecai porterà la salvezza ben Israele, perché se non fosse stato per lui, il decreto sarebbe stato scritto in maniera che non sarebbe più stato revocabile. Sarebbe stato scritto con il sangue, dice. Ma siccome Hashem ha visto che almeno c'era un ebreo che ha salvato la faccia di tutti gli ebrei, allora Hashem ha detto, per mezzo di Mordecai, scrivo il decreto, perché loro hanno sbagliato, ma lo scrivo in una maniera che è cancellabile. Lo scrivo in una maniera che si può annullare. E così, dice il Midrash, invece che il decreto è stato scritto con il sangue, Hashem ha preferito l'ha scritto con il calce e ha dato la possibilità a Bene Israel, tramite Teshuvah, digiuni e decisioni di miglioramento, ha dato la possibilità a loro di cambiare e di annullare questo decreto. Il decreto è stato scritto, ma il merito di Mordechai è che è stato scritto in una maniera tale che può essere cancellato, e non è stato scritto come Hashem stava per scriverlo in maniera che non era cancellabile. Allora, Ahasverosh era molto molto ricco e molto potente. Era la superpotenza dell'epoca, immaginatevi 1080 stanze di tesori. Sappiamo che la ricchezza dà la testa, fa impazzire la persona. Ecco perché Ahasverosh fa un banchetto di 180 giorni, mangiare, bere in abbondanza 180 giorni. Ogni giorno per far vedere altri tesori, la sua ricchezza, la sua bravura. Anche Vashti, la cattiva, aveva preparato anche lei un banchetto per le donne. Come mai lei ha fatto questo banchetto Vashti per le donne? Vashti era una donna molto immorale. Era la regina, ma era molto moderna, era molto all'avanguardia dal punto di vista di modernità. E cosa faceva lei? Ha detto, se mio marito ha organizzato un banchetto per gli uomini, bene, io farò un banchetto per le donne. Così verranno gli uomini e verranno le donne si accoppieranno agli uomini, faranno atti immorali. E così così lei preparava sempre delle cose per fare peccare le persone, per causare e portare immoralità. Tra l'altro lei odiava gli ebrei, e siccome lei odiava gli ebrei, allora cercava sempre di invitare le ragazze ebree per lavorare da lei. Le pagava molto bene, strapagava, e le ragazze che erano di famiglie povere venivano abbagliate dalla quantità di denaro che Vashti dava alle ragazze ebree, e lei lo faceva solo per intrappolarle. Quando le ragazze prendevano dei soldi, loro portavano questi soldi alle loro famiglie, povere. E quando queste famiglie vivevano, si nutrivano del lavoro delle loro figlie che lavoravano nel palazzo reale, allora tutti hanno iniziato a fare complimenti, come bravo il governo, come sono bravi, come qua, come là. Tutti si sono illusi che fosse una cosa veramente positiva. Col tempo, cosa succede? Cosa fa Vashti? Lei dice, bene, se volete lavorare da me non è che potete lavorare così tutti coperti in maniera così, dovete alzare un po' le maniche, dovete alzare un po' le gonne, dovete fare qua, un po' di là, un po' restare, i capelli. E così piano piano le ragazze diventavano sempre più appariscenti e sempre più a rischio di essere intrappolate con qualche ragazzo non ebreo. Piano piano queste ragazze tornavano a casa e i loro genitori si stupivano dei loro cambiamenti, di atteggiamento, del modo di vestirsi. Dicevano, ma scusate, come mai voi vi vestite in questa maniera così diversa, così poco pudica? Dicevano le ragazze, questa è la moda, così ci si veste, non c'è nessun peccato, vai a vedere qua, vai a vedere là. E così piano piano loro andavano a lavorare negli uffici, andavano a lavorare nei posti pubblici, erano vestiti in maniera abbastanza scoperta, vedevano i ragazzi persiani, i ragazzi medi vedevano queste belle ragazze, e così piano piano le ragazze tornavano a casa. I loro genitori non erano d'accordo a tutta questa modernizzazione, però non avevano verso perché queste lavoravano e mantenevano la famiglia. Poi i genitori litigavano con le loro figlie, ma le figlie non ci sentivano perché sapevano che loro dovevano per forza lavorare, mantenere, eccetera. E così le famiglie, piano piano, venivano distrutte, venivano divise. C'erano liti, discussioni, qualcosa di incredibile. In particolare, quel che faceva Vashti, lei faceva lavorare le ragazze di Shabbat. Le faceva svestire il più possibile lavoro di Shabbat. Perché faceva questo? Diceva, se io faccio faccio in modo che le ragazze lavorino di Shabbat, se io faccio in modo che le ragazze si vestano in maniera poco pudica, io le ho sradicate dalle loro origini, dalla loro identità, e posso fare quello che voglio. E così la volontà di Vashti era proprio quella di intrappolare, di far peccare le donne ebree. Alla fine sappiamo che Vashti è stata uccisa alla fine del secondo banchetto, quando il giorno di Kippur, il giorno che era anche Shabbat, lei sarà uccisa quel Shabbat lì che è Yom Kippur, perché lei cercava di far trasgredire le figlie di Israele, di fare causare delle trasgressioni, cercava di non farlo osservare Shabbat e Yom Kippur, cercava di tutto. Alla fine la sua punizione è stata proprio che quel giorno lì, Kippur, Shabbat, è morta, e per di più è morta esattamente come lei faceva peccare le donne ebree. Lei le diceva di svestirsi, di abbassare le mani, di alzare le mani, di abbassare la gonna. Alla fine lei come è morta? Alla fine Vashti muore perché suo marito gli dice di svestirsi in pubblico, e allora lei non accetta di uscire, e in quel momento lui la accusa di tradimento, di non rispettare il re, e la uccide. Siccome tutto ha un conteggio, tutto ha un significato, anche Vashti, che lei pensava di fare lavoro di Shabbat, di farle svestire, alla fine lei è stata uccisa, è stata colpevole proprio un giorno di Shabbat, proprio nella maniera come lei voleva, ovvero perché gli hanno detto di venire fuori nuda. Un giorno, nell'ultimo giorno del banchetto, il re strafradicio, ubriaco al massimo, dice: vi faccio vedere la donna, la mia moglie, che è la più bella donna del reame. Lei veramente era molto bella. Gli dicono: ma no, ma cosa dici? Sì, sì, adesso ve la faccio vedere. E così fa, ordina ai suoi servitori di portare Vashti senza vestiti, solo con la corona. E a questo punto Vashti rifiuta di venire fuori e lui si arrabbia moltissimo, alla fine decreta di ucciderla. Come mai lei non voleva venire fuori? Visto che Vashti era talmente immorale, venire fuori in pubblico, far vedere il suo corpo nudo, per lei era il massimo, perché lei viveva di immoralità, di nudo, di falsità. Come mai lei rifiuta di andare fuori? Vashti dice così: io desidererei tantissimo venire fuori nuda, così faccio vedere il mio corpo, immoralità, eccetera. Ma Hashem ha fatto un miracolo apposta, l'ha fatto riempire di brufoli, gli ha fatto uscire una coda, qualcosa come una cosa che sporgeva dal dietro, delle corna. Hashem era disperato e dice: se io esco fuori queste condizioni, faccio una figura da disastro, è meglio che non esco. E lei insisteva: vieni fuori adesso, subito. Lei non veniva fuori. E alla fine lei rifiuta di venire fuori e Ahasverosh la uccide. Ci sono molti midrashim che raccontano in retroscena di questi eventi. Uno di questi dice così: a un certo punto Ahasverosh, completamente ubriaco, lui dice: vi faccio vedere la mia moglie, che è la più bella di tutte le donne. Quando Vashti vede che l'amore di Ahasverosh nei suoi confronti è solo legato a una questione di bellezza, non perché lui amava lei, ma solo perché lei era bella, allora lei si rende conto che l'amore di Ahasverosh nei suoi confronti è un amore molto superficiale. Lei si rende conto che se lei venisse a mancare un po' di bellezza, il re non la guarderà più in faccia. Questo per lei era molto difficile da digerire. Questo è un grande difetto in Ahasverosh, questo è un grande difetto negli uomini. Amano le loro mogli solo per questioni fisiche, per questioni superficiali. Cosa fa allora Vashti? Manda i suoi servitori per riferire a Ahasverosh: andate a dire al vostro padrone, il re, che uno stupido come lui se fosse stato nel palazzo reale di mio padre Belshazzar, lui non sarebbe neanche stato responsabile dei cavalli, sarebbe stato responsabile di pulire gli escrementi dei cavalli. Questo qualcuno sarebbe stato. E voi, che siete ancora più stupidi di lui, non vi rendete conto che io sono Vashti, mi venite a dire a me cosa devo fare e prendere ordine da lui, io che sono di famiglia reale? E così lei rifiuta di uscire fuori e veramente offende in maniera brutale Ahasverosh. La sua logica di Vashti era basata sul fatto che suo padre Belshazzar era una persona di grande rispetto. E anche quando Daniel ha detto a Belshazzar: guarda che tu morirai questa notte perché hai utilizzato gli utensili del santuario, allora Belshazzar ha accettato il decreto, il suo destino, e non ha fatto niente. Invece Ahasverosh è diventato proprio, ha bevuto così tanto che ha perso la testa, e addirittura lui ha voluto chiedere delle cose insensate. Ha chiesto che sua moglie venga con la corona sulla testa, ma nuda. E così dice il Midrash che sono tornati i consiglieri e hanno riferito a Ahasverosh le parole di Vashti. Quando lui ha sentito le parole di Vashti, ha mandato altri 7 consiglieri che stavano davanti a lui nel regno. Fai attenzione, Vashti, ascolta bene la mia voce. Vieni subito davanti a me prima che io mi arrabbi veramente. Se tu rifiuterai di venire, ti avviso che io ti ucciderò. Eliminerò la tua bellezza dal mondo. Sono andati i consiglieri davanti a Vashti, gli hanno riferito le parole del re e lei non li ha ascoltati. Non hanno neanche dato importanza alle loro parole. Anzi, lei dice: riferite queste parole al re. Non solo che lei non ascolta e gli dice, lo riofende di nuovo. Guarda re, tu che sei veramente stupido con i consigli stupidi, con ragionamenti veramente infantili. Sappi che io sono la figlia di Belshazzar, la nipote di Nebuchadnezzar, Nabucco, il re di Babele. Dal giorno che io sono nata fino ad oggi, nessun uomo mi ha mai chiesto di fare un atto così strano. E siccome io sono la figlia di Belshazzar, la nipote di Nebuchadnezzar, ti dico, fai attenzione e non fare proposte insensate. E così lei continua a insistere di non voler uscire, lui continua a insistere di farla uscire, discussioni avanti e indietro, e alla fine lei rifiuta di uscire fuori perché lei è messa male, è diventata molto brutta. E cosa succede? Alla fine dice Ahasverosh: basta, non se ne fa più così, adesso la uccidiamo. Si fa consigliare dal suo consigliere ebrei, gli ebrei dicono: no, noi non possiamo consigliarti perché da quando è stato distrutto il santuario noi siamo in esilio e la nostra mente è in esilio, allora noi non siamo in grado di rispondere. Quando uno si trova in una situazione molto delicata, è meglio che lui non risponda, perché qualsiasi cosa dirà sarà usato contro di lui. Ebbene, cosa succede? Succede che lei non vuole uscire, che lui insiste di farla uscire. Quel giorno era il giorno di Yom Kippur, il giorno di Shabbat, un giorno speciale. Alla fine, lo sappiamo, la fine di Vashti è quella di essere uccisa perché lei rifiuta di uscire fuori nuda davanti a tutti i ministri del re. Ebbene, quel giorno era il giorno di Kippur. Quel giorno è il giorno che nasce il decreto contro il Bene Israele. Perché? perché quel giorno è il giorno in cui Haman diventa importante, perché lui dice: io lo so cosa dobbiamo fare, dobbiamo ucciderla. Perché mentre gli ebrei rifiutano di rispondere, perché loro sanno benissimo che se loro diranno di ucciderla, un domani diranno: ah, gli ebrei hanno ucciso la regina. Se loro diranno di non fargli niente, diranno: il re vi si arrabbierà, dirà: voi mancate di rispetto del re, perché la regina non mi ascolta e voi dite che non devo punirla. Allora gli ebrei dicono: guarda, noi siamo molto confusi, perché la nostra luce, la nostra saggezza viene dal Bet HaMikdash, dal santuario. E da quando è stato distrutto il Bet HaMikdash, noi siamo veramente messi male, il nostro cervello, la nostra luce si è spento perché non c'è santuario, eccetera, eccetera. Così gli ebrei rifiutano di compromettersi e di sbilanciarsi e non rispondono. In quel momento arriva Haman e approfitta della situazione per prendere potere. Approfitta della situazione per diventare importante e per diventare consigliere personale amato del re, in modo che lui dopo potrà attuare il suo piano di sterminio totale. Arriva Haman e dice: dov'è l'onore del re? Non è possibile che le donne facciano una cosa del genere. Mi dispiace, questo è un comportamento inaccettabile e deve essere punito. Dice Haman: Vashti Amalkah deve essere uccisa. Prendono e uccidono Vashti. E da quel giorno Haman diventa importante e potente. Tutti i giochi succedono quel giorno di Yom Kippur. Quel giorno di Yom Kippur nasce il decreto, perché gli ebrei non si presentano al santuario, al tempio, preferiscono andare nella casa di quel nel palazzo reale, e automaticamente quel Yom Kippur Haman diventa importante, prende potere e inizia a diventare l'amico personale del re. Allora noi cosa vediamo? Vediamo che tutti i giochi succedono quel giorno di Yom Kippur, quel giorno speciale in cui fanno una trappola per i benestrei, che loro vanno lì, e allora andando lì loro diventano colpevoli, e tutto quanto, e lì diventa Haman importante. Uno potrebbe dire: guarda, tutto è successo con Yom Kippur. In realtà, prima ancora che Haman diventa importante, prima ancora che lui consiglia al re di uccidere Vashti e lui diventa importante, prima di questo già nasce la potenziale salvezza di Am Yisrael, che chi è Esther HaMalkah. In altre parole, quello che succede è che Hashem, come dice il Midrash, Makdim Refua LaMakah. Un dottore normale cosa fa? Quando c'è una malattia, allora lui applica la medicina, se esiste la medicina. Se non esiste la medicina, solo dopo che c'è la malattia, la studia, finché trova un antidoto, una soluzione. Da Hashem è diverso. Hashem, lui, Magdim Refua LaMakah, anticipa la medicina prima della malattia. Siccome Hashem vede lontano, allora Hashem anticipa la medicina prima della malattia. Cos'è la malattia? Cos'è il problema qui che Haman diventa importante, diventa il ministro personale, e questa è una malattia, un problema serio? Prima ancora che lui diventi importante, Vashti viene uccisa, Esther viene messa al suo posto. Se non fosse stata uccisa Vashti, Esther non sarebbe stata messa al suo posto e non sarebbe nata la salvezza per Am Yisrael. Cosa impariamo da questo? Impariamo che Hashem, anche nel momento di decreto peggiore, nel momento in cui giorni Yom Kippur e Israele sono andati in un banchetto, anche magari non hanno mangiato quel giorno con gli Yom Kippur lì, ma il fatto di andare, di presentarsi lì, di dare importanza al re, più importante del re dei re, ma uno preferisce un re in carne ed ossa, questo è molto grave, e questo porta Ben Israele ad essere colpevoli e punibili di morte. Cosa vediamo da tutto questo? Vediamo che il giorno di Yom Kippur, quando nasce il decreto di Bene Israel, quando nasce il potere di Amman, che questo potere lui lo userà contro Am Israel per uccidere Am Israel, tutto questo quando succede quel giorno di Yom Kippur, tutto ciò che succede in quel giorno. E quel giorno Hashem dice, un attimo solo, prima che ne approfittano troppo di questa situazione, di questo Amman, allora io già faccio nascere la soluzione del problema. Il problema è Amman, la soluzione del problema è Esther. Esther, lei bilancerà la situazione e farà in modo che gli ebrei saranno redenti. Lei è quella che dirà, voglio il mio popolo, la mia vita voglio. Tutto questo è com'è e grazie al fatto che viene uccisa Vashti. Vuol dire che l'ascesa al potere di Haman, che lo porterà a fare un decreto contro gli ebrei, non è altro che la conseguenza dell'uccisione di Vashti. E la morte di Vashti non è altro che l'ascesa al potere di Esther, che lei diventa la regina del re. In altre parole, il decreto nasce con Yom Kippur, a causa del comportamento errato degli ebrei, è vero. Però nasce in maniera che è cancellabile. La cosa più importante, quel decreto contro gli ebrei, prima ancora che nasca, è generata la medicina di quel decreto. È nata la medicina che chi è? Esther HaMalkah. È stata uccisa Vashti, nasce il potenziale merito di Esther, e da quel momento Hashem ha già preparato l'antidoto per salvare Bene Israele. Troviamo più avanti, nel capitolo 7, verso 11, scusatemi, nel capitolo 7, verso 5, dice la Migliore di Esther, cosa posso fare per te, Esther HaMalkah, dice il re. Dice Esther, vorrei che il re e Haman venissero anche domani al banchetto che ho preparato per loro. Allora Ahasvero dice, ma certo, domani verremo. L'indomani si ripresenta Ahasvero di nuovo con Haman. Haman veramente non viene in orario, viene più tardi, è successo di tutto e di più. Allora, dice il verso 5, capitolo 7, e disse il re Ahasverosh, e disse a Esther, chi è questo che vuole ucciderti? E disse il re Ahasverosh, e disse a Esther, due volte disse. Cosa dire? Disse il re Ahasverosh ad Esther. Dice quel Midrash, qualcosa di veramente incredibile. Il re Ahasverosh non aveva mai rivolto la parola ad Esther. Lui non gli parlava. Perché? Perché lui reputava che Esther fosse una donna della strada. Chi è il tuo popolo? Non lo so. Chi è la tua famiglia? Non lo so. Tutto non lo sapeva mai. Mordecai gli aveva detto, mi raccomando, non dire da dove vieni, perché il giorno che noi avremo bisogno di questa asso nella manica lo tiriamo fuori nel momento giusto. Mai dire che sei ebrea. E così lei non diceva che era ebrea e nessuno sapeva la sua vera identità. Il re Ahasverosh, quando decide di sposare Esther HaMalkah, chiede a Esther, ma qual è il suo popolo? Non lo so. Quali sono le tue origini? Non lo so. Dice Ahasverosh, come faccio a sposare una donna che non sa neanche quale popolo è? Allora Ahasverosh dice, va bene, io ti sposo, però sappi che io non posso neanche parlare con te, perché non so chi sei, te non hai un'identità, sei una donna così che viene dalla storia che non so. Allora gli dice Ahasverosh a Esther, Ogni volta che noi dovremo parlare, parleremo tramite un interprete, in modo che io non devo rivolgere la parola direttamente a una persona, a una donna che viene dalla strada e che non sa che popolo è, che origine ha. Ogni volta che dovevano andare a mangiare, il re diceva all'interprete, di a mia moglie se non andare a mangiare. Lui diceva, vuoi mangiare? Sì. Lui riferiva, sì, voglio mangiare. E così, ogni volta, Ahasverosh parlava ad Esther tramite un intermediario. A un certo punto, dice Esther, caro re, ti chiedo di salvarmi la mia vita. Perché? Dice, qualcuno vuole ucciderci. Perché? Chi è questo qualcuno? E questo Amanda Rashase. Se noi guardiamo il verso, dice così. E disse il re Ahasverosh, e disse ad Esther la regina. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che Ahasverosh, quando lui scopre finalmente che Esther HaMalkah non viene dalla strada, che Esther HaMalkah ha un'identità, addirittura lei è ebrea, popolo eletto, addirittura lei viene dalla tribù di Beniamin, allora a un certo punto il re Ahasverosh dice, perché non parlavo mai a mia moglie? Ma lei è più importante di me, Esther HaMalkah, come famiglia, come dinastia. E così racconta il Midrash che per questa ragione il verso dice Vayomer HaMelech Ahasverosh, e disse il re Ahasverosh Vayomer l'Ester, e disse ad Ester. Fino a quel momento lì il re non aveva mai parlato con Esther direttamente e gli rivolgeva la parola tramite un intermediario, ma qui, e disse a Ahasverosh, e disse ad Esther, questo viene che cosa insegnarci? Che da quel momento Ahasverosh si rende conto che sua moglie non solo non è una donna qualsiasi, non è una donna che vende la strada, è una donna che vende a Misrei, e in particolare da grandi livelli. Allora dice il verso, da quel giorno in poi Ahasverosh non ha più parlato con Esther tramite qualcuno, ma ha parlato direttamente a lei. Ed è per questo che dice il verso, e disse ad Ahasverosh, e disse ad Esther. Da quel momento in poi, lui ha iniziato a parlare con lei, ha cambiato il loro rapporto, hanno capito che lei non è una donna qualsiasi, non è una donna per la strada, e per questo dice, e disse ad Ahasverosh, e disse ad Esther direttamente.